ti leggo un messaggio da parte di una persona che non si firma, un amico che ci segue da tempo alla radio, credo un amico musulmano, e abbiamo letto ieri veloce le sue domande. Te lo leggo di nuovo così oggi possiamo rispondere.
Sì.
Questa persona dice: lei predica bene il cristianesimo. Non riesco a comprendere perché continua ad affermare cose non vere sull'Islam. Lei sfrutta il fatto dell'uccidere chi esce dall'Islam senza sapere cosa significa Islam. Islam significa verità. Lei attacca le religioni, ma continua a trattare Islam come una religione.
Cioè lui parte l'Islam, cos'è detto?
L'Islam non è una religione, ma la verità.
Cioè questo parte dal presupposto che l'Islam non è religione, infatti sono d'accordo, l'Islam non è una religione, è politica. È politica, è violenta, infatti è sanguinaria, mascherata da religione. E lui dice che, cioè lui dice che l'Islam è verità, io dico che l'Islam c'ha molta verità, certo come tutte le religioni, buddismo, induismo, tutti hanno verità. Protestantesimo, cattolicesimo, madonnesimo e sanpioesimo, tutti hanno un po' di verità. E poi c'è la verità assoluta, che non è nessuna di queste sopracitate, ma è Cristo. Il cattolicesimo, il protestantesimo, l'islamesimo, l'induismo non sono la verità, sono un po' di verità. Cioè tu puoi ascoltare, che so io, Mussolini, Hitler e parlano un sacco di verità. E perché la gente li ha seguiti? Da un sacco di verità.
Però non sono la verità. Giusto.
Però non sono la verità. E tu parli della religione cristiana, cattolica, protestante, certo che hanno un po' di verità, perché hanno un po' di Vangelo, non troppo. Va bene? E anche l'Islam c'è un sacco di verità, capito? Dice che bisogna dare l'elemosina, dice l'Islam, bisogna fare la pace, eccetera. Però, e poi lo mischia col tagliamento delle teste. Quindi tutti affermano che la loro propria ideologia, la loro propria politica o religione sia la verità, ma prima di dire questo bisogna dimostrarlo, capito? E dalle profezie di Gesù si vede che solo Gesù è la verità, perché solo Gesù l'ha dimostrato. Andiamo avanti.
Ok, continuo il messaggio. Continua a convincermi che lei è in mala fede perché non lo vuole leggere nell'intero il Corano e senza pregiudizi, per poi essere coerente e non prendere versetti fuori contesto. Bisogna giudicare la persona e non la sua religione. Mio popolo ha ricevuto bombe in testa da parte dell'Occidente.
Vabbè, calma, 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 calma. Questo è un po' il contrario a quello che dico io. Quindi lui sta dicendo che bisogna giudicare la persona, non la sua religione. Ma no, è sbagliato, scusa. Io invece faccio il contrario, giudico la religione, non la persona. Perché la persona tutti siamo conciati male, io per primo. Capito? Invece di giudicare la religione, non la persona, che la persona siamo tutti peccatori, tutti sbagliamo, tutti ci arrabbiamo, tutti diciamo una parola di troppo.
Sì.
Ma su cosa, anche se io teoricamente, io o tu diventiamo perfetti come persona, che non è facile, supponiamo che Dio, però se siamo basati su una religione falsa, allora è inutile che noi diventiamo perfetti, se sono basati su una religione falsa. Va bene?
Si deve andare
Quindi,
alla radice.
certo, è logico. Cioè, il mio popolo dice, il mio popolo islamico, evidentemente, dice, ha ricevuto bombe in testa da parte dell'Occidente. Voglio dire questo. È vero che l'Occidente ha fatto la guerra in Iraq, in Afghanistan, gli americani, gli erano antipatici a Gheddafi, l'hanno ucciso, non gli piaceva Saddam Hussein, l'hanno ucciso, non gli piaceva il presidente Assad di Siria, lo volevano uccidere, la Russia ha detto no, e quindi quello sopravvive ancora. Questo è l'Occidente, è vero, bombe in testa, hai ragione, ma stai parlando dell'Occidente non cristiano però, va bene? Che butta le bombe. Stai parlando dell'Occidente anticristo, o magari di chiese cattoliche, protestanti o quello che ti pare, false, che sostengono, fanno o sostengono queste guerre. Va bene, però se un cristiano sostiene le guerre, è un cristiano ipocrita, che non segue l'amore di Cristo nel Vangelo. Il vero Vangelo insegna l'esatto contrario, di amare tutti, compresi gli islamici, persino l'ISIS, e non di tirare loro bombe. Io sono d'accordo a fucilare un serial killer, sono d'accordo a fucilare un pedofilo che non si pente, perché quello lì nel Vecchio Testamento si faceva così. Siccome per me questa gente non è sotto l'ombrello del perdono di Cristo, perché Cristo non lo vogliono, un pedofilo, che un serial pedofilo che si pente, io lo perdono perché è diventato cristiano.
Sì,
ma
sì,
un pedofilo che non si pente, eccetera, io lo fucilerei, perché non è sotto il perdono di Cristo, ma è sotto la legge. Primo Timoteo 1:9 dice: la legge non è finita per i peccatori, è finita in Cristo, cioè per quelli che accettano Cristo, cambiano la vita, si pentono, mostrano quei frutti che sono cristiani, e si pente anche l'omicidio, e si perdona anche l'omicidio, si perdona Davide che ha ucciso il marito di Batseba, si perdona tutto, è diventato cristiano. Ma noi che cristiano non lo diventa, non è sotto il perdono di Cristo, è ancora sotto la legge di Mosè, in base a 1 Timoteo 1:9, in base a Matteo capitolo 5, dice: non credete che sono venuto qui a cambiare la legge, non sono venuto a rompere la legge, ma adempire. Gesù non ha adempito gli omicidi. Se tu commetti omicidio, lui la croce non lo copre, tranne che nel pentimento. Tu non ti penti, sei sotto la legge. Romani capitolo 13, il magistrato porta la spada per farti timore e attenzione, che la userà anche per ucciderti se necessario, se non ti penti. Capito? Quindi sono a fuori dalla fucilazione, certo, se con la gente che non si, un serial killer che non si pente, e non puoi dargli una multa, metterlo in prigione 2 anni, poi 10 anni, lo fai uscire, ti sei pentito? No, però per legge posso uscire, no, sì, per legge adesso io ti fucilo, perché tu non ti sei pentito, non sei sotto il perdono di Cristo, sei sotto la legge di Mosè. Infatti Gesù in Giovanni 5 ha detto: non pensate che io vi giudicherò nel tempo della fine, Giovanni 5, ha detto, non sono io che vi giudicherò, sarà Mosè che vi giudicherà. La legge di Mosè sarà ancora attuale nel giorno del giudizio, perché per tutti quelli che non avevano accettato il perdono di Cristo, vedi Apocalisse 20, 11, al 15 dice: saranno giudicate per le loro
opere.
Opere. Sì, quindi sì, Vecchio Testamento, quindi Mosè. Allora, questo perché molti chiedono: ma tu che cristiano sei che va in giro a fucilare la gente?
Sì. Infatti ieri hai detto che tu fucilerei anche Tony Blair.
Certo, perché non si è pentito. È diventato cattolico, non è
e
diventato...
io ti ho chiesto, ma perché non lo metti in prigione e basta?
No, quello va fucilato. Hillary Clinton fucilato, Obama fucilato, Bush anche. Perché?
Perché non si sono pentiti.
Allora,
dobbiamo dire così. Prima gli diamo un'opportunità di pentirsi,
logico,
e cambiare.
Logico.
Questo è numero uno, passo primo.
Passo primo,
okay.
Bravo.
E poi se loro rifiutano e vogliono continuare a essere malvagi, ok, visto che hanno fatto già tante guerre, hanno provocato la morte di tanti innocenti, meritano anche loro la morte.
Sì, perché ieri abbiamo fatto una discussione con Angela, che dice: Giuseppe, ma io non sono d'accordo che tu vuoi fucilare tutti.
Tony Blair, ho detto.
E allora abbiamo fatto una discussione e cercavo di convincerla, e mica faccio a convincere anche. Provateci voi a convincerla questa qua. Guarda, è corso duro questo. Allora, qual è il tuo problema?
È che ieri non hai detto che gli dai un'opportunità di pentirsi. Allora, adesso è chiaro. Adesso è chiaro.
Ieri non mi hai chiesto, però.
Oh, va bene.
Va bene cosa? Se tu non mi chiedi, come faccio a rispondere? Scusa, così dice Giacomo 4:4. Non avete perché?
Giacomo 4:4.
Non avete perché non chiedete. Gente adultera. Dice, sì, non avete
adultera,
perché non chiedete.
Dice.
No, tu non sei adultera. Però se, anche tu se non chiedi non ricevi.
Sì, ho capito.
E così dice Matteo 7:7.
Chiedete e vi sarà dato.
Ecco, ma Giacomo 4:4, non avete perché non chiedete. Se tu non chiedi ricevi niente. Ciao. Quindi tu ieri non mi hai chiesto, non hai ricevuto. Che ne so i pensieri che ti bazzicano per la capocchia? Non so cosa. Io non posso indovinare i tuoi pensieri. Sono un profeta, ma mica sono così in gamba. Allora, ci siamo?
Ok, allora, ti chiedo adesso, quando vuoi fucilare qualcuno, sempre menziona anche il pentimento prima della fucilazione.
Vabbè, questo è sottinteso, no?
No, non è sottinteso, deve essere molto chiaro, se no vedrai su internet un sacco di accuse contro di te.
E sì, che dici, ah, ma tu mi fucili tutti? No, sono... Ma scusa, Dio li manderà all'inferno quelli che non si pentono, altro sì, che fucilazione sì, sì, è la via facile. All'inferno li manderà chi non si pente.
Sì, sì, sì. No, infatti Dio fa lo stesso, prima offre a tutti la salvezza di Cristo,
ecco,
e quelli che la rigettano saranno giudicati, ecco, per opere al trono bianco.
E io faccio lo stesso,
giusto,
cioè
giusto,
ti penti bene, se no io nelle mie predicazioni ti fucilo, capito?
Ok.
Radio Blast abbiamo un plotone d'esecuzione. Sai cos'è il plotone d'esecuzione?
Diventato radio shoot.
Firing squad.
Yeah.
Plotone d'esecuzione. D'accordo? Perché qui nello spirito noi fuciliamo
al diavolo.
A quelli che un serial killer, un serial pedofilo, cosa vuoi continuare a perdonarlo? Il Papa cosa fa? Lo sposta. Tu hai pedofilato i bambini qua, adesso ti silenzio, Mosca, zitto, di notte ti trasloco in un altro posto dove nessuno ti conosce, puoi continuare a pedofilare i bambini.
No, sono
ma
d'accordo.
Io
sì,
manderei
sì, sì,
il Papa a quel posto di farsi pedofilare.
Mm.
Va bene, cosa vuoi spostare un pedofilo? Pedofilo, prima lo scomunichi fino a che si calma, poi lo denunci, poi lo metti in prigione, poi lo metti ai servizi sociali a lavare i piedi ai drogati.
Mm-hmm.
O al momento a Calcutta, dove c'era Teresa di Calcutta a prendersi con delle brosi.
Mm.
Altro che lì, quattro Ave Marie. Oh, che aveva quattro Ave Marie? Va bene?
Sì, va bene, sono d'accordo, completamente.
Sei d'accordo?
Sì, sì.
Ma ci vuole solo due giorni a convincerti, stiamo migliorando. Allora, andiamo avanti.
Sì.
Cosa dice altro questo signore qui?
Sì,
un amico che
cosa,
non si firma.
Ultima cosa, lui dice nel messaggio: la prego di leggere tutto il Corano e se poi dopo la lettura avrà le stesse idee, non mi permetterò mai più di intromettermi.
Ma ci mancherebbe altro, che ma tu puoi intrometterci. Ma certo che puoi intrometterti, che credi che sono il Papa che non può intrometterti? Qua sono una persona come te, io sbaglio come te, più di te. Va bene, cioè dobbiamo avere scambio di idee. Per favore scrivi, anzi caro amico, sei benvenuto a inviare le tue domande, tutti voi, e vi risponderemo subito in diretta e potremo dialogare se lo desideri, capito? Allora, il suo punto cos'è? Devo leggere tutto il Corano?
Sì, sì.
Ma
sì,
io non ho bisogno di leggere tutto il libro di Adolfo Hitler per capire che
lui
non
dice,
è buono.
Per capire quello che il Corano veramente dice, non solo usare le scritture che mostrano la violenza di Allah, ma capire tutto il contesto.
Ma
per
guarda
quello
che... Ma scusa, guarda, in nessun modo io voglio offenderti, caro amico, ma io ho letto abbastanza del Corano e scusami, le incredibili e grandi contraddizioni che vi ho trovato sono, direi, più che sufficienti per dimostrare rispettosamente che non è la parola di Dio. Permettimi allora di dimostrarti quello che ti dico. Va bene, posso dimostrare, Angela?
Sì, okay, sì, sì.
Se il Corano dice, però non lo dimostra, che Allah sarebbe Dio di pace, però questa affermazione non va però d'accordo con quelle che poi Allah o Maometto dicono. Perché? Perché parlano di pace, ma un conto è parlare come politici, parla di pace. Vedete cosa fanno? Gesù ha detto guardate i frutti e non le chiacchiere. Allah parla, ma cosa fa Allah? Cosa fa Maometto? Dice prima parla di pace, ma poi come la pratica questa pace? E si contraddice e pratica l'esatto contrario. Non voglio litigare con te, caro amico, però... non ti sto dicendo bugie. Guarda, io ho preparato delle scritture che adesso ti leggo, non sono della Bibbia, sono del Corano. Sì. Permetti, voglio leggertele, sono dal Corano stesso. Angela, dovresti avere lì Corano Mushin Khan 2 capitolo 2 versetto 256. Cosa dice Angela? Ce l'hai trovato?
Dice sì. Dice la religione non è obbligatoria.
La religione è obbligatoria. Non è obbligatorio che tu sia musulmano, lo dice qui il Corano, dove? 2, versetto 256.
Sì, sì.
La religione non è obbligatoria, suona bene o male?
Super.
Ma super! Tu non vuoi essere musulmano, è la tua scelta, ci rispettiamo. Ma poi cosa dice sempre il Corano, dove? Sahih al-Bukhari, Bukhari o Bukhari, quello che è, 9,57. 9, versetto 57, cosa dice? Sempre Corano,
chiunque,
non è Bibbia, è Corano.
Chiunque abiuri la sua religione islamica, uccidetelo.
Uccidetelo. Io ma no, io non voglio essere schizofrenico, ma sai cosa schizofrenia dice? Prima destra, poi sinistra. Insomma, la religione non è obbligatoria o dobbiamo uccidere uno che esce? E devo leggere tutto il contesto, ma questo non è più sufficiente. D'accordo? Quindi a cosa dobbiamo credere? In che modo Allah è un Dio di pace? Se è di pace, perché dice, c'è lì Sura 8?
Sì, Sura 8, 12 a 17. Instillerò il mio terrore nel cuore degli infedeli, colpiteli sul collo e recidete loro la punta delle dita.
Cazzo, non è molto gentile tagliargli le dita.
I miscredenti avranno il castigo del fuoco. Non siete certo voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi.
Caspita. Oi, e questo è un Dio di pace. La peppa. Quindi tu parli. Quindi il problema non sono i terroristi dell'ISIS. Perché per loro è glorioso essere terroristi? Perché nel Corano dice dobbiamo mettere il terrore. Recidere la punta delle. Non è educato. Ti piacerebbe tagliare la punta delle dita?
No.
Oi, è un Dio di pace.
No.
Come gli americani che loro portano la democrazia in Vietnam con le bombe, la democrazia in Iraq con le bombe, e praticamente voi islamici, sto parlando di quelli che queste cose ci credono, che criticate l'America, voi siete uguali all'America. Abbi pazienza. E vuoi che leggo tutto il Corano? Ma il Corano? Cioè, il Corano dice tutto il contrario di tutto. È logico che se guardiamo il Corano con un paraocchi, chiudendo un occhio di qua e leggendo solo di là, Allah è solo pace, 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 pace. Ok, ma va bene, ma non puoi saltare verso sì, verso no, verso sì, verso no. Perché devi capire che il Corano è un libro che si contraddice in continuazione. In continuazione. Va bene, e dice per questo che l'ISIS cosa ha fatto? Orrore in tutto il mondo, ha messo nelle gabbie di ferro degli altri islamici, anche cristiani, ma anche islamici, gabbie di ferro, e gli ha dato fuoco. Oh, cattivi terroristi, no, non sono cattivi, stanno mettendo in pratica il Corano, non è che loro l'hanno letto su Topolino, Paperino, Walt Disney, queste cose, l'hanno letto sul Corano. Il problema non sono gli islamici, e lui mi dice non giudicare, la religione giudica la persona, buonanotte.
Sì, perché
se giudichiamo la persona, allora diciamo, ma i cristiani sono uguali agli islamici, anzi più criminali, perché i cristiani hanno fatto le crociate, e allora non ci si capisce più niente. Invece no, i cristiani che hanno fatto le crociate erano dei non cristiani, erano anticristo. Vabbè, invece gli islamici che fanno le guerre, il terrore, tagliano le dita di qua, tagliano le dita di là, violentano le donne, stanno mettendo in pratica il Corano. E alla radice che si va, fratellino mio, amico mio. Se un albero è la radice, se l'albero invece di produrre così, produce cosa, è la radice. Capisci? Se tu lo mandi uno a una scuola comunista, non devi criticare l'uomo, critica cos'è che la scuola gli ha insegnato, va bene?
Sì, una cosa voglio dire, questa persona, questo amico che ci ha scritto, anche nel passato ha menzionato che quelli islamici radicali che uccidono, che mettono in pratica le scritture violente del Corano, non hanno ragione, stanno sbagliando di fare questo, di uccidere, essere violenti. E lui dice ci sono tanti musulmani che sono pacifici. Loro non fanno guerra, non fanno violenza. Infatti nel Corano ci sono tante scritture che parlano di pace, di un Allah, di perdono, di amore. E questi musulmani pacifici mettono in pratica quella parte del Corano che è pacifica. E lui dice, perché non possiamo vivere in pace tra cristiani e musulmani, che sono pacifici, e non odiarci? Perché non possiamo vivere in pace insieme? Ripeti, non ti sento.
Mi senti? Non possiamo vivere in pace con gli islamici. Perché? Perché prima o poi si sveglierà un Khomeini, si sveglierà un Baghdadi, si sveglierà un imam che dice, uè, smettiamo di essere islamici ipocriti. Per favore, mettiamo in pratica il Corano. E cosa vuoi dire a uno che dice così? gli lati esagerati, mi sembra giusto. E allora prenderanno i radicali, i giovani che magari israeliani gli hanno ucciso i parenti, e gli islamici che i loro parenti sono morti sotto le bombe in Iraq, dagli americani, diranno adesso, cosa dice il Corano? Il Corano dice vendetta. E allora ogni tanto si sveglia uno, infatti hanno fatto un'indagine in Europa, il 22% degli islamici in Europa sono a favore dell'ISIS. Non hanno le armi, non hanno, però le avranno. 22%. Va bene? Non si può vivere in pace.
Per esempio, questa persona che scrive, questa persona che non si firma, lui stesso è sempre pieno di amore e rispettoso e pacifico. È un musulmano convinto, dice l'Islam è la verità.
Un musulmano così lo considero un quasi fratello, quasi. Per me è un millimetro arrivare a Cristo.
Infatti ha principi molto cristiani, la Capito? Pace e l'amore.
E quelli dell'ISIS, che sono terroristi, che bruciano le persone vive, che violentano le donne, che sposano le bambine a 8-9 anni, che questi sono lì con le bambole e quello la deve avere del sesso, gli fa anche del male. E, cioè questi qui sono uguali ai cristiani che hanno fatto le crociate, i cristiani americani che sostenuto Bush che bombardava l'Iraq e l'Afghanistan. Cioè è inutile giudicare le persone, perché i cristiani per me sono peggio dell'ISIS. C'è un cattolico che ha le banche del Vaticano, con queste banche sfrutta il mondo povero, è peggio dell'ISIS. Perché? Perché l'ISIS non conosce Cristo, questi lo conoscono e sono diventati il sale che hanno perso il sapore. Quindi non giudicare le persone sono un disastro, tutti siamo un disastro. È sbagliato giudicare la persona prima, la persona la giudichi secondariamente, primariamente giudichi che tipo di veleno stanno bevendo queste persone. E non deve curare mal di pancia se ogni giorno mi bevi immondizia, sì, mi mangi immondizia.
Sì.
Tu giudicando la persona stai lavorando sul frutto, non sulla radice, è sbagliato. E alla radice bisogna andare. Va
sì,
bene?
Sì, amen, amen.
Quindi, cosa dice allora? Instillerò il mio terrore nel cuore degli infedeli, colpiteli, tagliate le dita. I miscredenti castigo di fuoco, non li avete uccisi voi, è Allah che li uccide. Quindi il problema è Allah.
Uh-huh.
E Allah, un Dio immaginario, che Maometto è andato in una caverna, gli è apparso un angelo, sicuramente gli è apparso, lui dice l'arcangelo Gabriele, non credo. Leggi 2 Corinzi 12, 14. Sicuramente un angelo gli è apparso a Maometto, ma non era Gabriele. La Bibbia dice che ci sono strani angeli che appaiono, cosa dice?
12:14. Ecco, questa è la terza volta.
No, 11.
11.
Secondo Corinzi 11:14.
Ah, 11. Secondo Corinzi 11:14. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce.
Va bene?
Sì, 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 è chiaro, sì.
E quindi sono convinto che Maometto ha avuto un'apparizione. Ma è lo stesso come l'apparizione cattolica di Lourdes, Medjugorje, Fatima, e la chiesa mormone c'è, chi è, come si chiama, le capoli?
Joseph Smith.
Il loro profeta. Joseph Smith, gli è apparso un angelo che ha profetizzato un sacco di cose, tutte bagianate, perché neanche una profezia gli ha dato, tutte profezie che non si possono comprovare. Va bene, che Satana era fratello di Gesù, tutte cretinaggini, no? E i mormoni li conosco, gente dolcissima, preziosa, evangelizzatori, c'è una dottrina sgangherata che non hanno riscontri. Maometto è lo stesso. Maometto, tu gli chiedi a qualunque musulmano, Maometto è un profeta? Sì, e mi dice almeno una profezia. Che profezia ha fatto? Zero. Cosa ha profetizzato? Zero. Cosa si è avverato? Zero. Va bene?
Sì,
quindi
sì, sì.
Comunque... Cosa serve la pace di Allah? Cosa serve che Allah predica la pace se poi ordina la guerra? E diciamo una presa in giro, no? Come gli americani. Predicano democrazia, però la democrazia deve essere col dollaro. O democrazia americana, se no muori, bombe. E questo è lo stesso, no?
Sì, sì.
Predica Allah, predica la pace e poi gli dice uccide. Attenzione a queste scritture del Corano, perché Allah non sta parlando di difendersi in combattimento, ma sta parlando di uccidere a sangue freddo. Di bruciare persone che magari sono imprigionate, come è successo, persone che possono tranquillamente vivere in pace per conto loro senza dare fastidio a nessuno. Per esempio, come quella gente che passeggiavano tranquillamente per le strade in Francia e in Germania, e quando qualcuno, in ubbidienza ad Allah, in ubbidienza al Corano, li ha investiti e assassinati a dozzine con un camion rubato. Bambini col cicciotto in bocca che passeggia per le strade, arriva il guerriero di Allah, il glorioso eroe di Maometto, e uccide bambini, bambine, vecchi, donne per la gloria di Allah, perché sono infedeli. E questo che Allah è, questo qui, che Dio è, questo qui. Questi erano islamici radicali, non erano islamici radicali, erano solo ubbidienti agli ordini, ai comandamenti di quell'Allah che il Corano dice, e solo dice però, sarebbe un Dio di pace e di misericordia, ma è tanto rispetto per Allah e Maometto e compagnia bella, pace, pace, ma signori miei, dov'è questo Allah? Tu prega Allah, c'è una malattia, prega Allah, non guarisce. Puoi pregare, guarda, fai mille preghiere da là e non guarisce nessuno. Fai una preghiera a Gesù Cristo e la maggioranza della gente guarisce, lo vediamo noi. Va bene? Comunque, continuiamo. Il Corano prosegue, vai Sura 9.5, scrittura del Corano, non leggo neanche la Bibbia, leggo... Il miglior libro da leggere contro il Corano è il Corano. Il Corano stesso, così come la Bibbia dimostra con la profezia che la Bibbia è la parola di Dio, il Corano dimostra che il Corano non è la parola di Dio. Leggilo di nuovo, Sura 9.5.
Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi idolatri ovunque li incontriate.
Ovunque li incontrate? Vuol dire che c'è un infedele, virgolette, un cristiano che beve il caffè e tu puoi ucciderlo. Quindi metti un po' di veleno nel caffè, l'ha detto Allah, ovunque li incontrate. Questo è Sura 9.5, scrittura islamica. Vai avanti.
Catturateli, assediateli e tendete loro agguati.
Tendete agguati? Sai cos'è un agguato? Guarda, ho guardato sulla enciclopedia Treccani, agguato dice imboscata, tesa al nemico, tranello, insidia. Appostarsi in un luogo adatto, enciclopedia Treccani, dizionario, aggredire con azione di sorpresa, attendere il nemico in una determinata zona per attaccarlo di sorpresa. E questo è un agguato, è un tradimento, è un ingannare. Questo è Allah? Questo è Dio? Dio mi dice apposta, nasconditi e uccidi? A che Dio è questo? Con tutto rispetto, mi sa che Maometto ha senz'altro visto un angelo, ma non era l'angelo che diceva lui, era l'angelo di 2 Corinzi 11:14, in tutto rispetto era Satana, ok? Va bene? Allora, grazie Signore, hai finito la scrittura lì?
No, cosa dice? Poi Sura 9.5 dice...
Sura 9.5.
Se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. Allah è perdonatore, misericordioso.
Allah è misericordioso e perdonatore. Cioè, se pagano, cioè come la mafia, no? Se paghi il pizzo, tutto a posto. Se no, la bomba salta tutto per aria. Ma che discorso è questo? Ti immagini noi, nostra chiesa, che noi riceviamo qualche decima, se non ci pagate la decima, vi uccidiamo. E questo stanno dicendo questi qua. Se non pagano la decima, uccidili. Ma stiamo scherzando. Ma è possibile che Allah ha bisogno dei tuoi soldi perché non ti uccide? È così che il suo regno, virgolette, paradiso funziona?
No.
Tu vai in paradiso, se non paghi, non so cosa si paga, secondo loro si paga, ti uccide. Ma no, Gesù Cristo è venuto per ispirare, per dare l'esempio, è venuto lavando i piedi, è venuto dando da mangiare agli affamati, guarendo gli infermi, amando i nemici, non ammazzando chi non lo ama. Se non ami Allah, ti tagliamo la testa. Aspetta, prima cominciamo a tagliarti le dita dei piedi, poi le dita delle mani, non sei ancora convinto, tagliamo la testa. A questo punto sfido che ci sono intere nazioni, sono tutti islamici. È logico. Sfido che in Albania tutti islamici, in Iraq sono quasi islamici, in Indonesia quasi tutti, è logico. E tu me li ammazzi, e faccio prima. Invece Cristo, la vera religione, Cristo, com'è che ha vinto l'impero mondiale romano? Con l'amore, col perdono, perdonando i nemici. E l'amore è la potenza di Dio, non è tagliare la testa. Che Dio è che ti deve uccidere per obbligarti a fare una cosa? Questa è la mafia. Il vero Dio è abbastanza potente da convertirti con l'amore, con il perdono. Ti pare, vado da mia moglie, moglie, se tu non fai così così ti taglio le dita, ti strappo le unghie. E la moglie dirà, ma quasi quasi ti obbedisco allora. E se non sei contento ti taglio anche la testa. Ah, quanto mi ami, marito mio. Questo sarebbe Allah. Allah ci ama così tanto che se non paghiamo la decima ci taglia la testa. Caspita, oh. Sfido che 1400 anni sta religione non ha mai potuto conquistare il mondo. Il cristianesimo l'ha conquistato in 300 anni con l'amore, 250 anni. Allah, in 1400 anni, le nazioni islamiche sono le più povere di tutte. Non c'è una nazione che è ricca. L'Arabia, ma è il petrolio, non è Allah. E il petrolio dell'Arabia Saudita, è il petrolio. Se togli il petrolio, cosa gli rimane all'Arabia Saudita? Le donne imbambolate che neanche gli occhi puoi vedere. Tutte le nazioni islamiche del mondo sono le più retrograde, le più oscurantiste, che devono importare tutto dalle nazioni cristiane, ex cristiane, occidentali. Tendere agguati, nascondersi, sparare a tradimento, uccidere, come fanno gli islamici in Israele. Cammini per le strade, sei lì che bevi un caffè, a un certo punto si dice Allah Akbar, coltello, ti taglia la gola e scappa. E che ti ha fatto di male qua? Ebreo. Ebreo, va bene, ebreo, che cosa vuol dire se è ebreo? Allah Akbar e taglia la gola. Prendi un camion e ammazzi donne, vecchie, bambini, Allah Akbar. Ma qual è Allah Akbar? Allah non è Akbar, Allah è giudicalo tu, dimmelo tu cos'è Allah. Quindi sì, questa sì, sarebbe sì. La parola del vero Dio, il Dio misericordioso, Allah misericordioso, Allah perdonatore. Cari amici islamici, giudicate voi. Guarda, facciamo un confronto.
Ok.
Ti ho dato una scrittura, Matteo 5, ce l'hai, Matteo 5, sì. 43. Confrontiamo questo Allah con il Dio del Vangelo.
Matteo 5, 43. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano.
Ora, gli islamici dicono, vedi questo, Gesù dice, con l'amore vince. E con l'amore ha vinto. E perché oggi i cristiani nel mondo americano e compagnia bella fanno così schifo? Perché non sono i cristiani. Stanno diventando come gli islamici. Odio per odio, vendetta per vendetta, bomba per bomba. I cristiani di oggi sono uguali agli islamici. Guerra, guerra, guerra. Ma il Vangelo dice di vincere con l'amore. Non so, dice, ma sono tutte prostitute con le minigonne. Ma non sono i cristiani. I cristiani non vanno in giro a far vedere le mutande. Le donne cristiane non vanno a vedere le mutande. Vanno in giro con le gonne sul ginocchio, normali. E un cristiano, perché vede i piedi di una donna, non la violenta, perché un cristiano si controlla, un cristiano normale.
Certo.
Cioè, possibile che Allah e Maometto non vi hanno insegnato che se vedi una donna che gli vedi i piedi non la devi violentare, ma insomma, possibile che non c'è nessun controllo. Qual è la differenza? Lo Spirito Santo di Cristo ti fa controllare. Infatti Adamo ed Eva erano nudi nel giardino, e si controllavano, credo che ogni tanto Adamo si faceva un caffè, non è che scocciava la moglie ogni 5 minuti. Dopo un po' non ci fai più nessun caso. Alleluia, guarda, quindi Gesù dice a Matteo, l'amore è la soluzione, il perdono, pregate per quelli che vi perseguitano, va bene? Comunque guarda, io aspetterò tua notizia, caro amico. E spero che diventiamo fratelli. Per adesso siamo amici. Prego che chissà che diventiamo fratelli in Cristo. Ma non aspettare che divento tuo fratello perché vado in giro a unirmi a là a tagliare le teste. No, allora preferisco rimanere così. Possiamo diventare fratelli se tu ti unisci a Gesù e cominciamo a convertire il mondo con amore. E questa è la verità. Il Corano è un grande libro di un grande scrittore, Maometto. È un grande libro di guerra, di come vendicarsi dei nemici, come ucciderli, come punire le mancanze, eccetera, ma non ha assolutamente nulla di divino, nulla di sovrannaturale, nulla di guarigioni miracolose, niente di profezie, come la Bibbia invece è piena zeppa.
Comunque anche i musulmani dicono che nella Bibbia Dio ha comandato violenza, non solo Allah.
Sì, Dio nella Bibbia ha comandato violenza, però non è come il Corano. Lì era una violenza obbligatoria, non avevi via d'uscita.
E perché era obbligatoria?
Perché in quel tempo là non era la guerra come adesso, che la gente è civilizzata, grazie al cristianesimo si è civilizzata. Anche l'Islam c'è molta civiltà, ma l'ha copiato dalla Bibbia. Non è che Maometto ha inventato le cose belle del Corano, non è che l'ha inventato Maometto, le ha fotocopiate dalla Bibbia. Metà del Corano è tutto fotocopia della Bibbia, Ezechiele, Daniele, Adamo ed Eva, sono cose che Maometto ha preso dalla Bibbia, non ha preso abbastanza purtroppo. Quindi quello che c'è di buono nel Corano l'ha preso dalla Bibbia, e tutte le violenze che... tutto il resto che non ha preso dalla Bibbia sono violenze, vendetta, bruciateli vivi. Ha capito qualcosa del Vecchio Testamento? Maometto non ha capito niente del Nuovo, della grazia, dell'amore.
Perché era obbligatoria, hai detto, la violenza
perché
nel Vecchio Testamento?
A quei tempi là la guerra non è che si combatteva come adesso, si combatteva col genocidio, capito? Praticamente a quel tempo là... la guerra, cioè, si usava, tu c'hai un nemico, e allora tu il nemico dovevi uccidere tutti, perché sennò se sopravviveva un bambino, cresceva, e, capito, un po' come l'Islam di oggi, capito? L'Islam di oggi cosa dice? Tu hai ucciso mio fratello, io uccido tuo fratello. Gli israeliani hanno bombardato Gaza, noi andiamo a ammazzare gli israeliani. E gli islamici di oggi... praticamente loro non saranno mai contenti se prima non cancellano Israele dalla cartina geografica. Cioè, mentre Israele sta facendo cose sbagliate, Israele perché non è cristiana, diciamo, sta opprimendo i palestinesi, d'accordo, però tiene anche presente che Israele è a confronto con una nazione, l'Islam, la Palestina, che non si può ragionare. Capito? Quindi Israele deve a tutti i costi difendersi, deve lottare, capisci?
Sì, allora nel Nuovo Testamento è chiaro che Gesù dice di amare i nemici, lo abbiamo letto in Matteo 5, 43 e 44, ama i tuoi nemici. Ma nel Vecchio Testamento è anche chiaro che Dio ha approvato la violenza. Sì. E ha anche permesso a Israele a uccidere intere nazioni quando hanno conquistato Canaan. E perché Dio ha comandato di uccidere? Tu dici che era obbligatorio. Perché obbligatorio? Perché Dio poteva dargli un altro posto, non necessariamente Canaan, poteva dargli un altro luogo bello con acqua, con erba, quello che serve per gli animali, per sopravvivere. Non era necessario di uccidere intere nazioni, e quella è la domanda: perché dice che era obbligatorio?
E nel Vecchio Testamento, ripeto, le battaglie si combattevano da genocidio contro genocidio, e comunque Israele ha solo combattuto questo tipo di battaglie che così si usava. Come gli islamici adesso vorrebbero fare genocidio totale contro Israele, Israele invece è disposto a diciamo a cooperare con i palestinesi, non lo sta facendo un po' male, perché ebrei sono ebrei, non sono cristiani, quindi loro credono ancora occhio per occhio, dente per dente. Invece gli islamici credono un occhio, vi ammazziamo tutti, un dente, vi ammazziamo tutti, capito? Perché Israele ha combattuto, ma solo quando era indispensabile perché Israele sopravvivesse. E le guerre comandate da Dio sono durate una piccola generazione, ai tempi della generazione di Giosuè.
E perché non poteva sopravvivere senza ammazzare quelle nazioni?
Perché sennò loro ammazzavano
e potevano andare in un altro posto.
E dove? Tornare in Egitto e essere schiavi?
No, altri luoghi non erano disponibili.
No, perché in qualunque luogo c'era una nazione che non li voleva. Non c'era nessun allora schiavi in Egitto, lì loro volevano essere lasciati in pace, perché il piano di Dio era che Israele, il popolo di Israele, prendesse il territorio di Israele e fosse una luce per tutto il mondo e convertire il mondo con la luce di Dio. Quindi il piano non era ammazzare tutti, come fa l'Islam, il piano era di convertire il mondo. Però Israele si è messo ad adorare idoli e Dio l'ha punita ed è crollato Israele, per 2000 anni non c'è più stato. Quindi però i comandamenti di fare le guerre sono durate una piccola generazione, solo per liberare la zona di Canaan, dove c'era gente che beveva sangue, sacrificava bambini, e lì era genocidio contro genocidio, uno o l'altro.
E quelli non potevano essere convertiti?
Non potevano essere convertiti perché non c'era ancora lo Spirito Santo. Adesso c'è lo Spirito Santo, c'è Cristo, c'è il Messia, e lui può rigenerare le anime. Prima lì Gesù non c'era, il Messia non c'era, perché il mondo non era pronto a riceverlo, neanche adesso è pronto, troppo, pochino. E allora era solamente guerra contro guerra, vendetta contro vendetta, genocidio contro genocidio. Ma quando è arrivato Gesù Cristo, va bene, allora questo è finito, perché giunge il Messia, il vero Dio, ha potuto finalmente mettere fine alle violenze, come dice Romani 10, ecco, leggi lì, Romani 10, ha messo fine alle violenze e ha iniziato il regno di amore, di perdono e di Dio sulla terra. Prima non era possibile. La legge del Vecchio Testamento, quindi le guerre, è ora finita. Lo leggiamo, Romani 10, 4.
Poiché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia ad ognuno che crede.
Quindi il Corano non finisce mai, guerra sempre, vendette in perpetuo. Uccidere per l'eternità. Invece, quando è arrivato il Messia, Romani 10,4, dice: Cristo è il termine della legge, termine delle guerre, termine di tutto. Per ognuno che crede, chi non crede, la legge continua.
Okay.
Matteo 5, vediamo anche Matteo 5,43.
L'abbiamo letto prima.
Sì.
Amate i vostri nemici.
Ecco, amate i nemici,
sì.
E pregate per quelli che vi perseguitano. Va bene, quindi. E questa è la differenza tra il Corano, che vuole vincere uccidendo, e Cristo che ha già vinto con l'amore, capito? Perché non c'è una vita di un islamico che è stata rigenerata, cambiata. Nessun islamico ha raggiunto la felicità, i cristiani sì, quei pochi che hanno ricevuto Cristo, non il cristiano cattolico protestante che segue la religione così come l'islamico segue l'islam. Sto parlando del vero cristiano che ha avuto un'esperienza con Cristo. Il vero Dio non ha bisogno delle uccisioni e le stragi come ha bisogno Maometto per creare il suo regno, ma solo dell'amore, del perdono e della pace, la vera pace di Gesù. Va bene?
Ok, allora andiamo al Nuovo Testamento. Gesù dice: amate i vostri nemici. Ma alcuni musulmani dicono che anche i cristiani hanno fatto le crociate, sì, hanno fatto guerre nel Nuovo Testamento. Dopo la risurrezione, sì, di Gesù, i cristiani hanno fatto guerre,
sì, sì,
i cristiani, sì, si odiano tra di loro, religione, sì, cristiana, sì, contro altra religione cristiana.
Sì, sì, però il vero cristiano non è cristiano delle crociate, del Papa, dei cattolici, dei protestanti. Gli evangelici tedeschi hanno combattuto le guerre di Hitler. I cattolici italiani, eri che benedicevano le armi di Mussolini. Il Vaticano non ha mai detto mezza parola contro Mussolini, capito? Codardo, pauroso, niente, perché doveva difendere le sue banche, i suoi soldi, il suo potere, i suoi palazzi. Capito? Quindi sono cristiani falsi. Non dico le pecorelle ignoranti sedute a scaldare panche, sto parlando della gerarchia, capito? Quindi non erano veri cristiani, quelli delle crociate non erano cristiani, andavano in giro i crociati violentavano, uccidevano, torturavano, uguale agli islamici. Quindi crociati e islamici erano uguali, solo con due bandiere diverse. Il cristiano, capito, non assomiglia al cattolico delle crociate, niente, il contrario, il cristiano assomiglia a Cristo. Il cristiano non va in Nord Africa a fare la guerra agli islamici, va a portargli il Vangelo, va bene? Quindi non confondiamo i cristiani falsi delle crociate con i cristiani veri dell'amore di Cristo. Quindi vedi i cristiani americani che sostengono le guerre americane, guerre che non sono di difesa, ma di imperialismo, guerre di oppressione, va bene? Quindi non sono dottrine cristiane, perché il nostro Dio e Cristo non ne hanno colpa, ma invece Allah e Maometto comandano queste violenze.
Okay, okay.
Invece Cristo, Dio, la Bibbia, il Vangelo sono contro queste violenze. Quindi se noi, come dice questo ragazzo qui, dice non critichiamo la religione, critichiamo la persona, cadiamo nella fossa, perché i cristiani sono come gli islamici o peggio. Va bene, i cristiani oggi sono caduti nell'idolatria, sono in ginocchio ad adorare una statua, adorare un edificio, adorare una panca. Va bene? Quindi le violenze, gli orrori, le uccisioni, le guerre che una parte degli islamici commettono, lo fanno infedele, infedeltà e ubbidienza ai precisi comandamenti di Allah e Maometto. I radicali estremisti dell'ISIS, i terroristi, sono gli unici veri islamici che obbediscono al Corano. Gli islamici pacifisti non sono islamici. Disobbediscono al Corano. Perché il Corano comanda la guerra. Per questo che vanno gli imam nelle università, nelle moschee, e dicono: «Ehi, smettete di essere islamici ipocriti, che bisogna fare la guerra». È scritto nel Corano. Quindi altri chiedono: come sappiamo chi ha scritto la Bibbia e che la Bibbia è vera?
Come sappiamo che non è il Corano?
Come sappiamo? E sappiamo che la Bibbia stessa risponde. Le profezie bibliche dimostrano che il solo vero unico Dio, solo il vero Dio poteva profetizzare cose impossibili per l'uomo da sapere. Per esempio la data della crocifissione di Cristo, la quale abbiamo già spiegato in dettaglio, e questo con 600 anni di anticipo, va bene? Vedi Daniele 9, 24, 27, abbiamo studiato. Solo il vero Dio poteva darci queste cose.
Sì, allora le profezie che sono nella Bibbia mostrano che la Bibbia è vera. Il Corano non ha niente di questo tipo di profezie, di insegnamenti. Come sappiamo che il Corano è sbagliato?
E come sappiamo che non è sbagliato? Sappiamo che non ha profezie. Va bene, se leggi la Bibbia e leggi il Corano, va bene, vedi che il Corano non c'ha profezie e la Bibbia è piena. Il Corano non c'ha niente di sovrannaturale, perché le profezie dimostrano che il vero Dio, solamente il vero Dio, poteva profetizzare cose impossibili da sapere. Va bene? Altri diranno: ma un angelo ha parlato a Maometto in una caverna, come ho detto prima. Però come fa a sapere che era un vero angelo? Gesù aveva miracoli per confermare che lui era Dio, decine di miracoli. Maometto cosa c'ha? Niente. Un altro dice: come sappiamo che i miracoli di Gesù sono avvenuti? Niente di più facile da dimostrare, e possiamo farlo. Possiamo dimostrare che i miracoli di Gesù sono avvenuti oggi. Possiamo dimostrarlo. In che modo? In qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, va bene, possiamo dimostrare che Gesù ha fatto i miracoli e che Gesù è vero, ieri, oggi, in eterno, che Gesù è Dio eterno. In che modo? Leggi, guarda, c'è una scrittura lì, Matteo, Marco 16.
Sì.
Marco 16, 17 e 18, leggi.
Marco 16, 17. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni. Parleranno in lingue nuove. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno.
Allora Gesù sta profetizzando al futuro. Un falso profeta non mi va a dire: in futuro voi farete miracoli. Questo non lo direbbe mai, mai un falso profeta. Perché? Perché qualunque fesso, un fesso come me, un ignorante come me, può dire: ah, fammi vedere il miracolo. Gesù dice che i suoi seguaci avrebbero fatto miracoli. Sì, e fammi vedere questi miracoli. Tu ti dice: vedi, non vedo nessun miracolo. Quindi il tuo Gesù è falso. Va bene, perché sta parlando al futuro. Ma i miracoli profetizzati da Gesù, che ha detto, ripeti, ora questi segni.
Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno.
Oh, dimostrami che Maometto è profeta, che Allah è Dio. Zero, mm-hmm. Impossibile. Solo uno col altoparlante in una moschea può gridare. Ma dove sono? Dimostrami che Buddha è la verità. Dimostrami che gli idoli dall'India e gli Hindu sono veri. Impossibile. Dimostrami che Maometto e Allah sono veri. Impossibile. Puoi solo ammazzare gente a nome di Allah. Non puoi dimostrare che Allah esiste. Chiedi a Allah di fare un miracolo. Zero. Chiedi a Maometto di rispondere a una preghiera. Zero. Prova. È come Elia, che fa i profeti di Primo Re, capitolo 17. Allora, chiamate. Cos'è? Primo Re, capitolo 18. Dice: vediamo qual è il Dio che risponde alla preghiera. E loro, quelli di Baal, i pagani, Baal risponde. C'è niente. Poi Elia fa: Dio di Israele, risponde. E Dio ha risposto.
Sì, sì.
Io, guarda, se volete fare volete fare una sfida, io sfido i musulmani, sintonizzatevi Skype con me. Voi invocate il vostro Allah, io invoco Gesù Cristo. Chiedetegli quello che volete. Allah, se sei vivo, fai qualcosa. Allah, se sei vero, guarisci un ammalato. Allah, se esisti, Maometto, tutti e due insieme, e guarite un raffreddore, un mal di pancia. Niente. E poi io invocherò il Dio di Israele. Poi io, o persino Angelo, o persino Gabriele, qua, noi invocheremo Gesù Cristo. Portatemi un gruppo, che so, 10 persone qui, di ammalati. Poi vediamo. Guariteli nel nome di Allah. E non guarirà nessuno. E poi io invocherò il Dio di Israele. Io invocherò il Dio di Cristo. E io vi faccio vedere che vedremo delle guarigioni. Sempre infallibilmente? No, perché io non sono infallibile. No. Ma ne vedremo abbastanza da dimostrare che il nostro Dio è vero.
Amen.
Va bene?
Grazie, Signore.
Quindi, guarda, qualunque islamico può controllare facilmente se la verità è Cristo e Dio, Geova, Yahweh, o Maometto e Allah, facilissimo. Basta chiedere ai cristiani di fare i miracoli profetizzati, e in mancanza di questi Gesù sarebbe un bugiardo. Ma i miracoli profetizzati da Gesù sono invece riscontrabili, dimostrabili in qualunque momento. Se vai da una persona che ha già un pizzico di fede, basta andare oggi da qualche vero cristiano con vera fede e vedere che questa ennesima profezia è vera, perfettamente adempito, che Gesù ha detto nel mio nome farete i miracoli, come tutte le altre profezie. E se noi andiamo a fare i miracoli in nome di Gesù, dimostriamo che tutto il resto della Bibbia cristiana, non cattolica, protestante, cristiana, non che i cattolici delle crociate, cristiana, la Bibbia dei cristiani è vera. Miracolo da parte di credenti che oggi prendono Gesù in parola e praticano questi miracoli. Persino noi, io, noi stessi, nella nostra piccola e semplice comunità che si chiama dello Spirito, buoni a nulla come siamo, inferiori come siamo, va bene, oppure andate ad altri cristiani che sono migliori di noi. E noi nel nostro piccolo abbiamo visto centinaia e migliaia di guarigioni, anche istantanee, e tuttora le vediamo, in continuazione ci scrivono: fratello Giuseppe, ho pregato insieme a te nel nome di Gesù Cristo, sono guarito, siamo guariti, cancro, tumori, un sacco di... funziona sempre, non sono il signor tocco magico, non funziona, magari funzionasse sempre, perché la mia fede è piccola, ma vedo centinaia di miracoli. E tu, caro fratello, che sei, dici di essere islamico, puoi vederle anche tu. Se solo, guarda, basta che clicchi sul nostro sito, dove dice il programma, dice come
programma,
fa Angela a vedere i miracoli?
Dice programma e sotto c'è un tasto guarigioni miracolose. Quella è la pagina con tante testimonianze.
Ma siamo gli unici? No, ci sono cristiani meglio di noi che fanno più miracoli di noi. Ma io stesso ne ho visto migliaia, centinaia. Tutte le settimane gente mi scrive: ho pregato con te a Gesù Cristo e sono guarito. Prega Maometto, prega Allah, prega Buddha, prega gli dei indù, prega la Madonna di Maggiugorje, prega le Madonne cattoliche, prega e predico le chiese morte dei protestanti. Non succede niente. Deve venire un protestante, un cattolico, un cristiano che crede in Cristo, anche se cattolico, non perché è cattolico o protestante, nonostante è cattolico protestante, se invocherà Gesù Cristo, anche lui, e anche tu fratello islamico, se invochi Gesù Cristo, se ti metti in ginocchio e dire Allah, se sei vero batti un colpo, non ci sarà nessun colpo, se sei vero guarisci, dammi una visione, un sogno, fammi vedere che ci sei, non voglio arrivare il giorno del giudizio a scoprire che Allah non esiste. E poi prega Gesù, e Gesù, se veramente sei morto in croce, non Giuda, Maometto dice morto Giuda sulla croce, perché se dice Allah è buono, mica può permettere che Gesù soffriva, no, ha fatto soffrire un altro, e chiaro, scusa, mi salvi Gesù e fa soffrire un altro, che amore è questo?
Eh sì.
E poi quindi il Corano dice che Allah ha fatto credere che era Gesù, ma invece era Giuda. Praticamente sta dicendo all'anno imbroglione, ha imbrogliato il mondo, ha ingannato facendo credere una cosa che non è, e poi per 600 anni li ha lasciati nell'inganno Allah. Ma per cortesia amici islamici, per favore, Oh Signore Gesù, guarda, guarda che miracoli hanno fatto questi qui. Io, chi può fare il miracolo in nome di Maometto oggi? Nessuno ne ha mai fatto e nessuno ne potrà mai fare. Certo, rispettiamo tutti, rispettiamo anche la religione islamica, i buddisti e gli induisti. Ma Maometto profeta? Possiamo chiedere con tutto rispetto che cosa ha profetizzato. Una profezia, me la volete mandare una profezia di Maometto per cortesia? Che ha profetizzato? Niente. È un grande scrittore, un grande combattente, come, che so io, Alessandro Magno, come un generale che fa la guerra, taglia la testa a destra, ok, va bene, cosa vuol dire questo? E politica, violenza, terrorismo mascherato di religione. Va bene, e visto che non ha mai profetizzato niente, perché lo chiamate profeta? Cioè, gentilmente, amici imam islamici, rispondetemi se potete, rispondeteci, rispondete a Dio. Comunque, senza offesa, se Allah è Dio, come mai il suo popolo islamico non riesce neanche a vincere la più piccola guerra contro Israele? Gli islamici sono 1.6 miliardi, sono più di 1.5 miliardi. Israele sono 6.5 milioni. Oi, stiamo parlando di 1 contro 200 qua. 1 contro 200. Dalla fondazione di Israele, maggio del 48 in avanti, cos'è, 70 anni, ci sono state 9 guerre che Israele ha combattuto, 9 guerre contro le nazioni islamiche, una stragrande maggioranza, un grande numero, Israele sempre piccolina, a volte anche con armamenti inferiori. Sto parlando all'inizio della guerra, adesso c'ha buone armi, ma all'inizio non c'aveva niente. Niente ci aveva all'inizio, pochissimo, va bene? Quindi hanno combattuto con tante nazioni islamiche in battaglie dove gli israeliani erano inferiori di 1 contro 100 o contro 50 come minimo. Come mai, se il Dio degli islamici sarebbe onnipotente, ha perso tutte le guerre contro il Dio di Israele? Rispondetemi voi, signori imam, che siete lì con gli altoparlanti a gridare dalle moschee. Mi permetto di dire, andiamo a Salmo 91, guarda, dagli una scrittura. Okay. Voglio dire questo. Il motivo è il seguente, perché Allah non riesce a vincere contro il Dio degli islamici, non riesce a vincere contro il Dio di Israele. Perché? Perché è profetizzato che non potrà mai vincere, va bene? E infatti c'è una profezia adempita, che Israele continua a vincere, perché sta adempiendo le profezie della Bibbia. Vabbè, cosa dice? Salmo 91, ce l'hai, 7 sì. Al 10. Ok, parla di Israele, parla.
1.000 te ne cadranno al fianco e 10.000 alla destra, ma tu non ne sarai colpito. Solo contemplerai con tuoi occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Perché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio. Tu hai preso l'Altissimo per il suo asilo. Male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda.
Zaccaria 12, quindi le profezie, queste profezie, 1.000 te ne cadranno a fianco, 10.000 alla destra, ma tu non ne sarai colpito, va bene? Ed ecco, queste profezie si adempiranno presto, come tutte le altre nella Bibbia, e Bibbia ebraico-cristiana, che sempre, e ripeto sempre, si sono adempite. Non c'è una profezia che non sia adempita. Va bene, Zaccaria 12, ce l'hai, da sì. 2 a 6.
Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli all'intorno. E in quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti. E tutte le nazioni della terra s'aduneranno contro di lei.
Se tu guardi la cartina geografica, clicca su internet e dice nazioni islamiche intorno a Israele, una marea, sono 50-60 nazioni islamiche, 1.6 miliardi, 1.6 miliardi, va bene? Contro una nazione grande come un francobollo, Israele, completamente circondata e non possono fare niente, perché non li attaccano? Perché ogni volta che l'hanno fatto, hanno perso. Va bene? Verso 4.
In quel giorno, dice l'Eterno, io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di delirio quelli che li montano.
Cioè, quando finalmente attaccheranno Israele per la battaglia finale, Dio farà, li colpirò di smarrimento. Tutti i cavalli che a quel mondo, che oggi si chiamano carri armati, no? Vai.
In quel giorno io renderò i capi di Giuda come un braciere ardente in mezzo a delle legna.
Quindi Giuda, cioè Israele, è un braciere e gli islamici saranno legna.
come una torcia accesa in mezzo a dei covoni. Essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli di ogni intorno. E Gerusalemme sarà ancora abitata nel suo proprio luogo, a Gerusalemme.
Alleluia, Obadiah. Allora, 1:18, ce l'hai, Obadiah 1:18.
La casa di Giacobbe sarà un fuoco e la casa di Giuseppe una fiamma. Yeah. La casa di Esau.
Qual è la casa di Esau? Attenzione, come le cartine geografiche, storiche e bibliche mostrano, Esau rappresenta le nazioni che erano intorno a Israele. Oggi si chiamano nazioni islamiche. Quindi ripeti, la casa di Giacobbe,
la casa
Israele.
Di Giacobbe sarà un fuoco, la casa di Giuseppe una fiamma.
Cioè Israele.
La casa di Esau.
Cioè gli islamici.
Come stoppia, che si incendieranno e divoreranno, e nulla più rimarrà della casa di Esau, perché l'Eterno ha parlato.
Capito? Quindi loro vogliono cancellare Israele e la Bibbia dice che Dio cancellerà loro. Perché? Perché è la gente che il mondo miete quello che semina. Hitler voleva sterminare gli ebrei e Dio ha sterminato Hitler. Il comunismo era contro gli ebrei e il comunismo non c'è più. Gli islamici vogliono distruggere Israele, gli islamici non conoscono la storia. Capisci? Perché la storia dice, tutti quelli che si caricheranno addosso Israele ne saranno malamente ferite. Attenzione, Israele ti conviene lasciarlo in pace. Sono 6 milioni, possono essere 600.000, possono essere 6.000, possono essere 300 di Gedeone, Giudici capitolo 6. 300. Hanno vinto 150.000 madianiti che ci sono scannati a vicenda. Vai a Obadiah, come si dice in italiano, 1:21.
E dei liberatori saliranno sul monte Sion per giudicare il monte d'Esau, e il regno sarà dell'Eterno.
Va bene, quindi i liberatori saliranno sul monte Sion per giudicare il monte d'Esau. Sta parlando del millennio qui. Millennio. Va bene, vedi come si dice Obadiah in italiano, clicca lì, Obadiah 1:1, com'è che lo dici? Quindi, i liberatori che saliranno sul monte di Sion giudicheranno Esau, quindi cosa vuol dire? Che Israele, virgola, l'Israele cristiana, perché questi ebrei si convertiranno finalmente, va bene, Israele governerà il mondo nel millennio, ci siamo? L'hai trovato?
Abdia,
ok, grazie, in Abdia. Italiano si dice Abdia. Senti, io mi fermerei qui perché sennò magari gli amici islamici si arrabbiano. Dico, ce l'hai con... non ce l'ho con voi.
Sì,
non ce l'ho con voi, io vi amo, vi benedico. Io vorrei smettere di chiamarvi amici e chiamarvi fratelli, però questo è possibile solo in Cristo. Non possiamo chiamarci fratelli se voi mi guardate con la mano sulla spada e guardate il mio collo quando è che lo tagliamo. Magari non tu, ma qualcuno come voi che ha un occhio sul Corano e l'occhio sul mio collo. E dice, ok, Maometto dici di tagliare, ma peccato, fratello Giuseppe mi è anche simpatico, ma Maometto dici di tagliargli la testa, anzi prima tagliamogli le dita, poi gli tagliamo la gamba, poi gli tagliamo la testa, poi lo bruciamo, e te l'ha detto Maometto, ma per cortesia. Angela, io mi fermerei qui. Fratelli, mandateci i vostri commenti e voi amici islamici che ci seguite, spero che convenite, è inutile che leggo tutto il Corano, ho capito abbastanza. Anzi, fate una cosa, ma se c'è qualche scrittura che è del Corano che io non ho capito, mandatemela. Però è inutile che mi mandate Allah è misericordioso, ho capito che c'è scritto così. Ma però se volti pagina e mi scrivi Allah misericordioso, tagliate le teste. Allah misericordioso, ammazzate gli infedeli. Allah misericordioso, uccidete ovunque li trovate. Abbi pazienza. Va bene, amici?
Comunque, una cosa
ditemi
che...
se quando volete diventare fratelli con me, la mia porta del cuore di fratellanza è aperta. Ditemi, amici islamici, quando volete diventare miei fratelli. Come si fa? Basta accettare l'amore di Gesù, non la spada sul collo. L'amore di Gesù, un amore di Dio potente, più potente della spada, più potente del sangue, più potente di tagliare le dita, più potente di mettere terrore, più potente di andare in giro a ammazzare i bambini per le strade. Si chiama un amore di Dio. Stamattina Gesù mi ha dato due parole, è venuta mia moglie a svegliarmi e gli ha detto, sai cosa mi ha detto Gesù? Mi fa cosa ti ha detto? Mi ha detto che l'amore si è fatto carne. Cioè Dio mi ha parafrasato Giovanni 1:1,14, che dice nel principio, lui può leggere Giovanni 1:1,14?
Sì.
Che Gesù mi ha parlato prima che mi svegliassi.
Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio.
14.
E la parola è diventata carne.
Ok, allora era Gesù, no? Sì, il sì. Signore mi ha interpretato questo, mi ha detto quello che vuol dire figlio mio qui. Dice nel principio, mi ha detto Dio, stamattina ha detto nel principio, era l'amore. E l'amore si è fatto carne. Mm. E l'amore, no aspetta, era, il principio era l'amore. L'amore era con Dio e l'amore era Dio. E Gesù, no? E l'amore si è fatto carne. Va bene?
Amen.
E guarda che Amen. Gesù ama anche Maometto. Gesù ama tutti, ama ogni... Gesù è venuto non solo per il cattolico, il protestante che scalda le panche. È venuto per l'islamico, è venuto per il buddista, amici islamici. Io per me buttiamo via cattolicesimo, protestantesimo, le crociate, e l'americanesimo, e il cristianesimo falso. Andiamo da Gesù. Andiamo a Gesù Cristo. Io sto pregando per il giorno che gli amici pentecostali, pentabattisti e pentacattolici si svegliano e buttano nell'immondizia le loro religioni e diventano cristiani di Cristo. Non cristiani della Madonna o di Padre Pio. Cristiani di Cristo. Non cristiani delle crociate. Le cristiani delle crociate erano uguali ai cristiani americani che bombardano l'Iraq, l'Afghanistan. Quindi come si fa, amici islamici, a diventare fratelli? Basta, non si diventa fratelli tagliando teste, si diventa fratelli amandosi, amandosi, volendosi bene. E l'amore è quello di Gesù, dimostrato dalla croce dove è morto Gesù, non Giuda, non qualche demone, non qualche diavolo, Gesù, va bene, è morto per i peccati, va bene. Nessun islamico sa se andrà in cielo o no. Non sa, nessun islamico sa se è ammazzato abbastanza, si è ucciso abbastanza, torturato abbastanza, tagliato abbastanza teste per meritarsi il cielo. Non lo sanno. Non lo sanno, perché loro credono che il bene deve superare il male. Come lo sanno? Qual è la bilancia? Invece Gesù dice, io vi perdono. Basta che lo ricevete questo perdono. Basta che lo ricevete. Come si fa? Pregate con me, se volete. Se non volete... andate a tagliare teste e dovete farlo perché ha detto Maometto. È inutile che leggete una pagina sì, una pagina no del Corano. Leggete solo dove dice pace, 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 pace. Calma, non dice pace, pace, pace. Dice pace, guerra, pace, odio, pace, vendetta, pace, uccidere, pace, morte. E allora siete voi che non lo leggete nel contesto. Io quel poco che ho letto mi basta e mi avanza. Non è parola di Dio. Quindi se volete. Se volete arrivare a superare la morte che moriremo tutti e non avere una sorpresa, che non troverete un Allah con la scimitarra a tagliare le teste che arriva là, ma troverete un Gesù di amore, di giustizia, di vera pace, di vero perdono, come ce l'ha dimostrato qui, mentre Maometto non ci ha dimostrato l'amore, ci ha dimostrato la guerra. Quindi il Gesù di là è lo stesso che Gesù che è venuto qua, amore. Basta che aprite il cuore adesso, adesso, amen. Adesso.
Amen.
E se avete una malattia, pregate e Gesù vi guarisce. Però invocatelo con tutto il cuore. E preghiere ipocrite non ne risponde Gesù. Se c'è una malattia, invocalo con tutto il cuore e vedrai che ti guarisce. Però con tutto il cuore, se non ti guarisce vuol dire che sei a mezzo cuore. Infatti oggi parlerò di questo che c'è un bambino che è morto e sto parlando ai genitori che perché è morto sto bambino, erano cristiani e perché, adesso risponderò, perché. Se siete a mezzo cuore o c'è qualcosa che non va nel cuore, la preghiera non funziona, che con Dio non si scherza, sono leggi, leggi. Va bene, quindi pregate con me. Pronti?
Amen.
Amici islamici.
Amen, grazie Signore.
Non dovete pagare la decima.
Amen.
Non dovete ammazzare nessuno. Non dovete dare a violentare donne che catturate in battaglia, come dice Maometto, non c'è bisogno. Non c'è neanche bisogno di tagliare le dita. Non è neanche educato. Dovete solo chiudere gli occhi. e dire: ricevere il perdono di Dio, il perdono di Cristo. E il perdono si è fatto carne. Il perdono del vero Dio si è fatto carne. Si chiama il Messia. Si è caricato dei nostri peccati che noi non potevamo pagare, come l'ha fatto spiritualmente, e ha detto: chiunque accetterà il mio perdono sarà salvato. E poi succederà una luce dentro di voi, che si chiama, la Bibbia la chiama la luce dell'amore, e comincerete a capire. Il nostro piccolo cervello di gallina comincerà a allargarsi e capiremo. Cominceremo a capire. Pregate con me, se volete, se non volete, amici come prima, andate per la vostra strada islamica, però dovete cominciare a ammazzare, perché così dice Maometto. Vi consiglio però, seguite la mia strada, io sto camminando con Gesù, insieme a milioni di cristiani veri, non cristiani falsi, cattolici e protestanti, ma insieme a cristiani cattolici veri, cristiani protestanti veri, ci sono veri e falsi. Pronti?
Sì.
Pronti? Pregate con me, due parole. Signore Gesù, se veramente tu sei amore e non vendetta, non odio, non guerra, non uccisione, non sofferenza, non torture, che solo provocano e perpetuano altre vendette, altre guerre. Se tu veramente sei amore, se veramente sei perdono, mostramelo. Mostramelo. Ti prego con tutto il cuore. Non sono ipocrita. Ti prego con tutto il cuore. Fai entrare nella mia anima il tuo spirito di potenza, di amore, di gioia, di pace, di felicità, di comprensione nella mia anima. Dio di Abramo, Dio creatore, manda il tuo Spirito Santo.
Amen. Amen.
Nel nome di Gesù Cristo io prego. Amen. Se hai pregato con tutto il cuore, amico islamico, adesso siamo fratelli. Adesso senti una gioia dentro, senti una pace, senti tranquillità. Escono le bugie di Satana ed entra la verità dell'amore di Dio. E l'amore si è fatto carne, e questo amore adesso si fa spirito ed entra in noi. Vi bacio, vi abbraccio, vi amo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Di un amore, amen, che non mi ha insegnato Maometto, me l'ha insegnato Gesù Cristo, quello, amen, che è morto sulla croce, non Giuda, Gesù Cristo è morto sulla croce come era profetizzato. Leggi Isaia 53 per cortesia, c'è una profezia che diceva come Gesù sarebbe morto, e quindi il Messia sarebbe morto esattamente come è morto Gesù, quindi non come è morto Giuda. Giuda c'entra a che fare con la profezia, è una bugia, va bene? Era profetizzato che il Messia sarebbe morto come Gesù, quindi cosa c'entra Giuda? Se Giuda è morto sulla croce posto di Gesù, la profezia non poteva essere adempita. Vai Angela.
Isaia 53. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci.
Questa è un'immagine di Gesù. Chi ha creduto? Israele non ci ha creduto. È cresciuto come una pianticella, il bambino Gesù Cristo, da un arido suolo, un arido Israele. Non aveva forma né bellezza, non è venuto come un bel Salomone, no, è venuto come un bambinello qualsiasi. 3.
Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna.
Profetizzato, Israele non ne fece nessuna stima, ma anzi lo disprezzò, fu abbandonato dagli uomini, abbandonato dai discepoli, uomo di dolore sulla croce, familiare con la sofferenza. E Gesù ha sofferto, davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, sulla croce, vergognoso, nudo, sporco, pieno di sangue, si nascondevano la faccia. E noi non ne facemmo stima alcuna. Noi, Israele, caproni, teste dure, cuore duro, che lo abbiamo fatto crocifiggere, Israele, noi non abbiamo fatto nessuna stima. 4.
Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato.
I nostri dolori, è venuto per caricarsi i nostri peccati, le nostre malattie. Eppure Dio lo ha percosso, percosso al nostro posto, era l'unico modo per farci svegliare. 5.
Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.
Amen. È un'immagine di Gesù.
Sì.
È venuto a portarsi le nostre malattie, i nostri dolori. E noi pensavamo che Dio l'avesse percosso. Israele l'ha denunciato ai Romani, crocifiggetelo, è un falso profeta. Ma fu trafitto per le nostre trasgressioni, è l'unico modo per salvarci. Stroncato, ucciso la nostra iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace, oggi abbiamo pace in Cristo, è caduto su di Lui e mediante le sue lividure siamo stati guariti. Cioè le lividure di Gesù sul suo corpo sulla croce oggi ci guariscono, siamo stati guariti. Questa è una profezia sulla nostra guarigione. Perché siamo guariti? Perché Lui si è caricato dei nostri mali e adesso in Cristo abbiamo il diritto di essere guariti. In Cristo. 6.
Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti.
Guardate il popolo di Dio oggi, sgangherato, egoista, il popolo di Dio cristiano, ognuno va per la sua strada, pochissimi hanno dato tutto il cuore a Gesù. 7.
Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca.
Ponzio Pilato lo voleva liberare, ma lui non rispondeva. Doveva pagare per i nostri peccati, si lasciò umiliare. Come un agnello, l'agnello di Dio. 8.
Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione, chi riflette che egli era strappato della terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo?
Adesso capiamo che è morto per i nostri peccati. Dopo l'arresto e la condanna, che fotografia, che è stato arrestato dai sacerdoti, condotto a Pilato, consegnato a Pilato per essere crocifisso? E chi riflette che fu strappato dalla terra dei viventi per i nostri peccati? 9.
Egli aveva assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze, né c'era stato inganno nella sua bocca.
Grande profezia adempita. Fu assegnato la sepoltura fra gli empi, crocifisso in mezzo a due criminali, ma nella morte è stato col ricco. Gesù fu seppellito in una tomba di un ricco. Giuseppe di Arimatea gli offrì la sua tomba nuova. 10.
Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani.
Il Signore l'ha stroncato coi patimenti per amore nostro. 11.
Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità.
Milioni e milioni di cristiani nel corso dei millenni hanno ricevuto la pace, e hanno ricevuto la sua gioia, la sua salvezza, per via della sua conoscenza, perché ha visto e Gesù vide il tormento della sua anima ed era soddisfatto di essere tormentato per salvare me, te e chiunque accetta il perdono di Dio, perché il perdono si è fatto carne, affinché lo potessimo capire, carne nella persona di Cristo. 12.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori. Perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli.
Interceduto per noi colpevoli, perciò Dio gli darà in premio le moltitudini. Infatti Gesù ha detto in Matteo 28, 18 al 20, ha detto: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Quindi Gesù, il Messia, adesso è il rappresentante di Dio in questo mondo, e quindi lui ha ricevuto in premio le moltitudini e dividerà il bottino con i molti, cioè tutto il regno di Dio gli è stato dato, come lui ha detto in Matteo 28. Gloria a Dio. Amen.
Amen. Amen. Grazie, Signore. Possiamo mettere una canzone e poi ascoltiamo delle testimonianze registrate dalla zona dell'incendio, dove siamo stati ad evangelizzare le vittime che hanno perso le case. Era tutto bruciato intorno. E abbiamo portato anche alcuni alimenti, ma è stato bellissimo dare l'amore di Gesù soprattutto. Dopo questa canzone possiamo ascoltare le registrazioni come abbiamo evangelizzato lì.
Abbiamo messo le foto dell'incendio sulla radio?
Sì, Andrew le ha messe ieri.
E l'hanno ancora guardato?
Sì, sono lì.
Va bene, ci sono le nostre foto dell'incendio che siamo andati, il Signore ci ha benedetto, ci ha dato cibo e vivere da distribuire agli sfollati di questo. Erano più di 100 incendi dolosi. E abbiamo messo le foto sulla radio, quindi durante il canto potete dare un'occhiata.
Sì.
Dio ti benedica, fratello islamico e fratelli islamici, noi vi vogliamo bene, ma l'incontro non sarà mai possibile da fare finché sulla violenza, sulla morte, sul sangue, sulla vendetta, ma solo sull'amore, sul perdono, che è la vera pace. La pace non si può predicare uccidendo, torturando, bruciando la gente viva, ma solamente nel sangue di Cristo, come Gesù ci ha insegnato dalla croce, di amare tutti, amare anche i nemici. Perché? Per dare loro una possibilità di pentirsi. Se non si pentono, arriverà il giudizio di Dio, ma i giudizi saranno di Dio. Non siamo noi che dobbiamo andare in giro a ammazzare i cattivi, ci penserà Dio, e l'inferno è un posto sufficientemente drastico per punire chi se lo merita. Adesso Dio ha bisogno di noi come sua mano, come suo viso, sua mano per raggiungere i perduti. Dobbiamo essere la sua faccia, perché la gente vedendo noi possa vedere Dio.
Amen.
Ecco, ho aperto qui la radio, la prima pagina, ecco, qui sono le foto, potete scorrere. Metti pure il canto mentre i fratelli guardano le foto.
Ok, ascoltiamo Il tuo amore annuncerò.
We're gonna make it.